Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Maria da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. Questa sera, come ogni serata del secondo lunedì del mese, è dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Gli ascoltatori ricorderanno che stiamo affrontando il capitolo quarto del testo di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, capitolo che ha per titolo Il paraconcilio e le sue sorgenti. Questa sera vorremmo mettere in luce il fenomeno del dissenso dal magistero della Chiesa.
Un rinnovato saluto da parte mia e come sempre iniziamo con la preghiera intonandola al tempo liturgico che stiamo vivendo. Siamo nell'alone della solennità dell'Immacolata Concezione. E quindi preghiamo Maria con quella bella antifona che in tale solennità si usa a cantare. Tutta bella sei, o Maria, e la macchia originale non è in te. Tu sei la gloria di Gerusalemme, la letizia di Israele, l'onore del nostro popolo, l'avvocata dei peccatori. O Maria, o Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi, intercedi per noi, presso il Signore Gesù Cristo.
Caro Don Enrico, ci spieghi dunque il fenomeno del dissenso dal magistero della Chiesa. Come è nato questo fenomeno?
Possiamo appunto chiederci come fu possibile un deragliamento in mezzi di tanta importanza. Abbiamo parlato della discussione e della pastorale, mezzi di innegabile necessità nel cammino sociale ed ecclesiale. Appunto, quale fu la causa di questo loro impoverimento, di questa loro riduzione? Fu fondamentalmente l'aver abbandonato il magistero della Chiesa come guida di carattere soprannaturale che sarebbe dovuto essere accettato nella gestione del post-concilio e avrebbe dovuto ricevere il conforto dalla necessità, dalla diciamo religiosa obbedienza da parte di tutti i figli della Chiesa, dai semplici fedeli ai teologi, dai religiosi al clero secolare. Il Papa Paolo VI seppe scrutare con grande lucidità questo fenomeno, il fenomeno del dissenso, e distinguere con precisione i confini del lecito dall'illecito. Faccio riferimento ad un importante discorso che il Papa tenne nell'udienza generale del 25 aprile 1968, un discorso un po' prolungato, ma ne do lettura perché così si capisce il pensiero, l'equilibrio, la capacità magisteriale del Papa. E le afferma: non è cosa ignota. Dopo il Concilio la Chiesa ha goduto e sta tuttora godendo d'un grande e magnifico risveglio che a noi per primi piace riconoscere e favorire. Ma la Chiesa ha anche sofferto e soffre ancora per un turbine di idee e di fatti che non sono certo secondo lo spirito buono e non promettono quel rinnovamento vitale che il Concilio ha promesso e promosso. Un'idea a doppio effetto si è fatta strada anche in certi ambienti cattolici, l'idea del cambiamento, che ha preso il posto per alcuni dell'idea dell'aggiornamento, presagito da Papa Giovanni di venerata memoria, attribuendo così contro l'evidenza e contro la giustizia a quel fedelissimo pastore della Chiesa criteri non più innovatori, ma talvolta perfino eversivi dell'insegnamento e della disciplina della Chiesa stessa. Continua il Papa: vi sono molte cose che possono essere corrette e modificate nella vita cattolica, molte dottrine che possono essere approfondite, integrate ed esposte in termini meglio comprensibili, molte norme che possono essere semplificate e meglio adattate ai bisogni del nostro tempo, ma due cose specialmente non possono essere messe in discussione: le verità della fede, autorevolmente sancite dalla tradizione e dal magistero ecclesiastico, e le leggi costituzionali della Chiesa, con la conseguente obbedienza al magistero di governo pastorale. Perciò, rinnovamento sì, cambiamento arbitrario no. Storia sempre viva e nuova della Chiesa sì. Storicismo dissolvitore dell'impegno dogmatico tradizionale no. Integrazione teologica secondo gli insegnamenti del Concilio sì. Teologia conforme a libere teorie soggettive, spesso mutuate a fonti avversarie, no. Chiesa aperta alla carità ecumenica, al dialogo responsabile, al riconoscimento dei valori cristiani presso i fratelli separati, sì. Irenismo rinunciatario alle verità della fede, ovvero proclive a uniformarsi a certi principi negativi che hanno favorito il distacco di tanti fratelli cristiani dal centro dell'unità della comunione cattolica, no. Libertà religiosa per tutti nell'ambito della società civile, sì, come pure libertà di adesione personale alla religione secondo la scelta meditata della propria coscienza, sì. Libertà di coscienza come criterio di verità religiosa, non suffragata dall'autenticità di un insegnamento serio e autorizzato, no. E così via. Il Papa allora dimostra una grande chiarezza e dice, direi un perfetto discernimento.
Il dissenso riguardò anche il Magistero Supremo del Papa. Tante persone all'interno della Chiesa, anche con posti di responsabilità, vollero prendere le distanze dal Magistero Petrino. Come mai?
Il Magistero della Chiesa ha il suo perno e l'espressione più alta e garantita nel Ministero di Pietro e dei suoi successori, i Romani Pontefici. Nell'udienza generale del 3 aprile 1968, Paolo VI celebrò la solidità, disse, della cattedra di Pietro, quale fondamento di impareggiabile sicurezza, in contrasto con la volubile instabilità della cultura moderna. Riprendo il testo del Papa. Egli si rivolge agli ascoltatori dicendo: vi faremo una domanda. Avete compreso il significato del nome simbolico di Pietro dato da Gesù al suo principale discepolo, Simone figlio di Giona? Io ti dico che ti chiamerai Pietro e su questa pietra io costruirò la mia chiesa. La società, cioè, di coloro che credono in me e sono raccolti nel mio nome intorno, anzi fondati sopra di te. È chiaro il concetto che Gesù voleva esprimere, anche se a bene osservare esso è tanto complesso e profondo, il concetto cioè della solidità, della fissità, della permanenza, diciamo pure della immobilità. Gesù, dando a Simone, figlio di Giona, un uomo buono, ma da quanto di lui conosciamo un uomo entusiasta e mutevole, generoso e timido. Il titolo, anzi il dono, il carisma della forza, della durezza, della capacità di resistere e di sostenere, com'è appunto la natura di una pietra, di un sasso, di una roccia, associava il messaggio della sua parola alla virtù nuova e prodigiosa di questo apostolo, che doveva avere la funzione, lui e chi gli sarebbe legittimamente succeduto, di testimoniare con impareggiabile sicurezza quello stesso messaggio che con termine comprensivo chiamiamo Vangelo. E subito il Papa, di fronte a questa descrizione della solidità della roccia petrina, osserva la cultura dominante, il pensiero sociale, e dice: ma che cosa vi dice a questo proposito la mentalità moderna, non esclusa quella scientifica? Vi dice che la verità non è immobile, non è definitiva, non è sicura. Tanto che oggi si definisce la scuola piuttosto come una ricerca di verità che non come possesso e conquista di verità. Infatti, tutto cambia, tutto progredisce, tutto si trasforma. Il pensiero umano è caratterizzato dal suo movimento, dal suo procedimento storico, dal cosiddetto storicismo, eretto a sistema fino a fare del tempo il generatore e il divoratore delle verità che la scuola viene man mano insegnando. La cronolatria domina la cultura con questo risultato: che nulla più è certo, nulla stabile, nulla degno d'essere accettato e creduto come valore al quale si possa confidare la guida e il senso della Chiesa.
Ma questo relativismo è forse penetrato anche all'interno della Chiesa stessa?
Effettivamente, il Papa prosegue il suo discorso considerando appunto come il fenomeno del relativismo e la volubile instabilità dottrinale propria della cultura moderna avessero invaso anche il recinto della Chiesa in nome di un aggiornamento, di una comprensibilità che in realtà è tradimento e deviazione dalla tradizione e difforme dal deposito della fede. Anche qui leggo le parole dirette del Papa Paolo VI. Questo fenomeno invade anche il campo religioso, che molti vorrebbero sottoporre a una revisione radicale, tentando di spogliarlo di quei dogmi, cioè di quegli insegnamenti, che sembrano antiquati e sorpassati dal progresso scientifico e che sono incomprensibili al pensiero moderno. Nel tentativo di dare alla religione cattolica un'espressione più conforme al linguaggio odierno e alla mentalità corrente, cioè di aggiornare l'insegnamento religioso, spesso purtroppo se ne sovverte l'intima realtà e si cerca di renderlo comprensibile, cambiandone dapprima le formule di cui la Chiesa maestra lo ha rivestito e quasi sigillato per farli varcare i secoli, conservandone gelosamente l'identità, e alterando poi il contenuto stesso della dottrina tradizionale, sottoponendole alla legge dominante dello storicismo trasformatore. La parola di Cristo così non è più la verità, che non muta e che rimane sempre identica, sempre viva, sempre luminosa, sempre feconda, anche se spesso superiore alla nostra comprensione razionale, ma si riduce ad una verità parziale come le altre, che la mente misura e modella nei propri confini, pronta nella successiva generazione a darle un'altra espressione, secondo un libero esame, che la spoglia da ogni obiettiva e trascendente autorità.
Ma questa visione relativistica qualcuno l'attribuisce in qualche modo al Concilio, cioè il Concilio stesso sembrerebbe in qualche modo sembrerebbe che abbia favorito questa visione relativistica. È possibile?
Tale versione non può essere attribuita al Concilio. Lo sentiamo subito dalle parole del Papa, che afferma: si dirà che il Concilio ha iniziato e autorizzato un tale trattamento dell'insegnamento tradizionale. Nulla di più falso. Se vogliamo rimetterci alla parola magistrale di quel Papa Giovanni, nostro venerato predecessore e inventore, se così è lecito esprimerci, di quell'aggiornamento in nome del quale non pochi osano infliggere al dogma cattolico pericolose e talora spericolate interpretazioni e deformazioni. Papa Giovanni ebbe a proclamare nel famoso discorso d'apertura del secondo Concilio Ecumenico Vaticano che il Concilio stesso doveva riaffermare tutta la dottrina cattolica, nulla parte inde detracta, senza detrarne alcuna parte, anche se doveva essere cercato il modo migliore e più confacente alla maturità degli studi moderni di darle espressione nuova e più adeguata e più profonda. Così che la fedeltà al Concilio ci esorta da un lato a uno studio nuovo e sagace delle verità della fede, dall'altro ci riporta a quella univoca, perenne e consolatrice testimonianza di Pietro che Gesù volle sua voce infallibile nel seno stesso della sua Chiesa, a garanzia della stabilità della fede e quasi a sfida della labilità arbitraria e consumatrice del tempo. Ecco la risposta del Papa.
Ecco, sappiamo che il Papa Paolo VI in realtà non tacque mai e in modi diversi e continui corresse, indicò, invitò e soffrì anche affinché i frutti del Concilio non fossero inquinati e depotenziati dalla contestazione ecclesiale, in particolare da quella teologica.
Come avete udito, cerco di rispondere a queste domande che mi vengono rivolte più che esprimendo un mio pensiero, leggendo direttamente testi molto importanti del Magistero, in particolare il Magistero di Paolo VI. Adesso io vorrei appunto leggere un testo un po' lungo, ma fondamentale per capire i due estremi dai quali ci si deve tenere lontani, sia in senso tradizionalista sia in quello progressista, per avere un ascolto equilibrato del Magistero della Chiesa. Paolo VI afferma: da una parte, ecco coloro che col pretesto di una più grande fedeltà alla Chiesa e al Magistero rifiutano sistematicamente gli insegnamenti del Concilio stesso, la sua applicazione e le riforme che ne derivano, la sua graduale applicazione a opera della sede apostolica e delle conferenze episcopali sotto la nostra autorità voluta da Cristo. Si getta il discredito sull'autorità della Chiesa in nome di una tradizione di cui solo materialmente e verbalmente si attesta rispetto. Si allontanano i fedeli dai legami di obbedienza alla sede di Pietro come ai loro legittimi vescovi. Si rifiuta l'autorità di oggi in nome di quella di ieri. È tanto doloroso il notarlo, ma come non vedere in tale atteggiamento, qualunque possano essere le intenzioni di queste persone, porsi fuori dell'obbedienza e della comunione con il successore di Pietro e quindi della Chiesa? Dall'altra parte, in direzione opposta, quanto a posizione ideologica, ma ugualmente causa di profonda pena, vi sono coloro che, credendo erroneamente di continuare nella linea del Concilio, si sono messi in una posizione di critica preconcetta e talora irriducibile della Chiesa e delle sue istituzioni. Perciò con altrettanta fermezza dobbiamo dire che non ammettiamo l'atteggiamento di quanti si credono autorizzati a creare la loro propria liturgia, limitando talora il sacrificio della messa o i sacramenti alla celebrazione della propria vita o della propria lotta, oppure al simbolo della loro fraternità, o praticano abusivamente l'intercomunione. Di quanti minimizzano l'insegnamento dottrinale nella catechesi, o la snaturano secondo il gusto degli interessi, delle pressioni o delle esigenze degli uomini, secondo tendenze che travisano profondamente il messaggio cristiano. Di quanti fingono di ignorare la tradizione vivente della Chiesa, dai padri fino agli insegnamenti del Magistero, e reinterpretano la dottrina della Chiesa e lo stesso Vangelo, le realtà spirituali, la divinità di Cristo, la sua risurrezione o l'Eucaristia, svuotandole praticamente del loro contenuto e creando in tal modo una nuova gnosi, introducendo in certo modo nella Chiesa il libero esame. E ciò è tanto più pericoloso quando si tratta di coloro che hanno l'altissima e delicata missione di insegnare la teologia cattolica. Di quanti riducono la funzione specifica del ministero sacerdotale. Di quanti dolorosamente trasgrediscono le leggi della Chiesa o le esigenze etiche da essa richiamate. Di quanti interpretano la vita teologale come un'organizzazione della società di quaggiù, anzi la riducono ad un'azione politica, adottando a questo scopo uno spirito, metodi e pratiche contrari al Vangelo. E si giunge a confondere il messaggio trascendente di Cristo, il suo annuncio del regno di Dio, la sua legge d'amore tra gli uomini, fondato sull'ineffabile paternità di Dio, con ideologie che essenzialmente negano tale messaggio, sostituendolo con una posizione dottrinale assolutamente antitetica, propugnando un connubio ibrido tra due mondi inconciliabili, come è riconosciuto dagli stessi teorici dell'altra parte. Cristiani simili, dice il Papa, non sono molto numerosi, è vero, ma fanno molto rumore, credendo troppo facilmente di interpretare le necessità di tutto il popolo cristiano o il senso irreversibile della storia. Non possono così facendo richiamarsi al Concilio Vaticano II, perché la sua interpretazione e la sua applicazione non si prestano ad abusi di sorta, né appellarsi alle esigenze dell'apostolato per avvicinare i lontani o gli increduli. L'apostolato vero è inviato dalla Chiesa per testimoniare sulla dottrina e la vita della Chiesa stessa. Il lievito deve essere diffuso in tutta la pasta, ma deve rimanere lievito evangelico, altrimenti si corrompe anch'esso col mondo.
Ecco, tutti abbiamo, che a una certa età ha visto la testimonianza eroica di Paolo VI nel voler conservare il deposito della fede fino alla fine della sua vita, del suo ministero. I numerosi interventi di Paolo VI furono inascoltati a volte, ma fedelmente applicati dagli umili e dai veri cattolici. Per questo il suo successore, il Papa Giovanni Paolo I, ricordo, che si presentò al balcone della Basilica Vaticana dopo la sua elezione, ricordando la sofferenza e il martirio di questo grande Papa. In 15 anni di pontificato, questo Papa, riferendosi a Paolo VI, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Ecco, mi colpì anche un'affermazione del Cardinale Ratzinger, e a proposito appunto del ministero di Paolo VI, e Ratzinger diceva: guidare la navigazione fra Scilla e Cariddi fu il difficile compito toccato a Paolo VI. In uno sforzo quasi sovraumano, egli ha lottato per restare fedele alla vitalità e al dinamismo interiore della fede sottolineati dal Concilio. La fede non è mai formula congelata del passato, ma significa sempre il vero progresso. Essa va incontro a Cristo, che non è solo l'alfa, ma anche l'omega della storia. Le opere di Cristo non vanno all'indietro, ma in avanti, ha detto una volta San Bonaventura. Questa è la citazione di Ratzinger.
È necessario allora cogliere la dimensione positiva del Magistero come dono divino per la permanenza nella verità fino alla fine dei secoli. Per questo è necessario mettere in luce alcuni aspetti che, se incompresi, possono inclinare il senso esatto del Magistero e del suo esercizio.
Ecco, quali possono essere dunque le cause dell'incomprensione e quindi della disaffezione al Magistero? Ad esempio, vi è differenza fra gli scritti dei teologi e l'insegnamento del Magistero?
Occorre discernere con lucidità il carisma del dottorato da quello del magistero. Il primo è quello dei mistici, dei teologi, ottenuto negli uni per un singolare dono soprannaturale, negli altri con lo studio. Il secondo è quello che conferisce il Signore per via sacramentale, mediante la consacrazione episcopale. Il dottorato è proprio dei teologi, il magistero è proprio dei vescovi. Sono due doni divini, con funzione diversa e con diversa autorità. Essi si devono integrare, non elidere, e arricchire reciprocamente in ordine all'annunzio dell'unico Vangelo. Vorrei leggere un passaggio della Conferenza Episcopale Spagnola, documento intitolato Teologia e secolarizzazione. Il Magistero della Chiesa ci dà la garanzia di spiegare correttamente la rivelazione di Dio. Dal momento che l'alleanza instaurata da Dio in Cristo ha un carattere definitivo, occorre che sia salvaguardata da deviazioni e falli che possono corromperla. Per assicurare il suo permanere nella verità, Cristo ha dotato la Chiesa, e specialmente i pastori, del carisma dell'infallibilità, che si esercita in diversi modi. Suscitare dubbi e diffidenze nei confronti del Magistero della Chiesa, anteporre l'autorità di determinati autori a quella del Magistero o considerare le indicazioni e i documenti magisteriali semplicemente come un limite che ostacola il progresso della teologia e che si deve rispettare per motivi esterni alla teologia stessa, è all'opposto della dinamica della fede cristiana.
Ecco, che cosa significa quando noi parliamo di trinomio indissolubile, riguardo cioè al rapporto che c'è fra sacra tradizione, sacra scrittura e magistero della Chiesa? Perché questo trinomio, questi tre aspetti sono indissolubili tra di loro?
Il fenomeno del dissenso dal Magistero, a mio modo di vedere, ha dimenticato un postulato dogmatico di primissimo ordine, espresso nella Costituzione conciliare Dei Verbum al numero 10. Leggo questo passaggio. È chiaro dunque che la sacra tradizione, la sacra scrittura e il magistero della Chiesa, per sapientissima disposizione di Dio, sono tra loro talmente connessi e congiunti da non poter indipendentemente sussistere. E tutti insieme, secondo il proprio modo, sotto l'azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla salvezza delle anime. Non si deve separare ciò che Dio ha congiunto. La ricomposizione dell'unità indissolubile tra sacra scrittura, sacra tradizione e magistero della Chiesa, senza minorazione di alcuno di questi tre termini, è condizione indispensabile per il superamento del paraconcilio. E l'accoglienza grata e fruttuosa del concilio vero, quello che sarà l'eredità dei secoli. Infatti, l'adesione univoca alla sola scrittura porta al biblicismo. Quella altrettanto univoca alla sola traditio porta all'archeologismo, alla museificazione, soprattutto della dottrina, della liturgia. È l'adesione al magistero vivo che opera nella vita ordinaria della Chiesa di oggi che consente di percepire il soffio attuale dello Spirito Santo, che nell'alveo della scrittura e della tradizione e mai fuori di esse, questo è importante, proclama e garantisce la forza soprannaturale della salvezza in atto e in coerente sviluppo. Il Papa Benedetto XVI, con quel carisma di sapienza che gli è proprio, descrive con rara eloquenza e chiarezza il ruolo del magistero della Chiesa e il suo esercizio per l'integrità della fede del popolo di Dio. Nella famosa omelia pronunciata sulla Basilica di San Giovanni in Laterano, il Papa aveva affermato: dove la Sacra Scrittura viene staccata dalla voce vivente della Chiesa, cade in preda alle dispute degli esperti. Certamente, tutto ciò che essi hanno da dirci è importante e prezioso. Il lavoro dei sapienti ci è di notevole aiuto per poter comprendere quel processo vivente con cui è cresciuta la scrittura e capire così la sua ricchezza storica. Ma la scienza da sola non può fornirci una interpretazione definitiva e vincolante. Non è in grado di darci nell'interpretazione quella certezza con cui possiamo vivere e per cui possiamo anche morire. Per questo occorre un mandato più grande che non può scaturire dalle sole capacità umane. Per questo occorre la voce della Chiesa viva, di quella Chiesa affidata a Pietro e al Collegio degli Apostoli fino alla fine dei tempi.
Ecco, a conclusione dell'anno sacerdotale, il Papa Benedetto XVI invitava anche tutti i sacerdoti, che sono pure nel loro grado investiti del munus docendi di Cristo, a un esercizio cosciente e forte di esso, che si manifesta anche nell'uso del bastone del pastore, come espressione necessaria della carità pastorale. Queste le parole di Papa Benedetto. Anche la Chiesa deve usare il bastone del pastore, il bastone col quale protegge la fede contro i falsificatori, contro gli orientamenti che sono in realtà disorientamenti. Proprio l'uso del bastone può essere un servizio di amore. Oggi vediamo che non si tratta di amore quando si tollerano comportamenti indegni della vita sacerdotale, come pure non si tratta di amore se si lascia proliferare l'eresia, il travisamento e il disfacimento della fede, come se noi inventassimo la fede, come se non fosse più dono di Dio, la perla preziosa che non ci lasciamo strappare via.
È quindi necessario dar fiducia al Magistero della Chiesa come l'ha voluto e istituito il Signore. Riprendo ancora le parole che tu hai citato del Papa Benedetto XVI. Il Signore ci ha dato la Chiesa come soggetto vivo, con la struttura dei Vescovi in comunione con il Papa. E questa grande realtà dei Vescovi del mondo in comunione con il Papa ci garantisce la testimonianza della verità permanente. Abbiamo fiducia in questo magistero permanente della comunione dei Vescovi con il Papa, che ci rappresenta la presenza della parola. Poi Benedetto XVI insiste sulla necessità che teologi e teologie abbiano un continuo confronto col magistero vivo della Chiesa. Il criterio della fede, afferma, è il criterio con il quale vedere anche i teologi e le teologie. Papa Giovanni Paolo II ci ha donato un criterio assolutamente sicuro nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Qui vediamo la sintesi della nostra fede. E questo catechismo è veramente il criterio per vedere dove va una teologia accettabile o non accettabile. Quindi raccomando la lettura, lo studio di questo testo, e così possiamo andare avanti con una teologia critica nel senso positivo, cioè critica contro le tendenze della moda e aperta alle vere novità, alla profondità inesauribile della parola di Dio, che si rivela nuova in tutti i tempi, anche nel nostro tempo.
Ecco, vorrei ricordare però una celebre espressione di Paolo VI. Paolo VI diceva che l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa anche perché sono dei testimoni. Cosa possiamo dire a riguardo?
Una questione non marginale condiziona l'adesione al Magistero della Chiesa, ovvero non essere in grado di distinguere l'atto e il contenuto del Magistero dalla persona di colui che lo esercita. Sant'Ambrogio afferma: non fare attenzione ai meriti delle persone, ma al ministero dei sacerdoti. Presso il fonte tu hai visto il levita, hai visto il sacerdote, hai visto il sommo sacerdote. Non badare all'esterno della persona, ma al carisma del ministero sacro. E lo stesso servo di Dio, il Papa Paolo VI, esclama: «O figli carissimi, non badate all'uomo che vi parla, ma al povero e umile vicario di Cristo che vi benedice». In questo contesto si deve interpretare rettamente anche questa nota espressione di Paolo VI: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. In realtà questa affermazione non è sempre intesa nel modo corretto. Infatti, se da un lato dichiara l'importanza della coerenza tra annunzio e vita in chi esercita l'autorità e ne potenzia l'efficacia su coloro che gli sono sottoposti, dall'altro, in una sua falsa lettura, costituisce una remora sia per l'autorità, che non si sente più spinta a esercitare il governo con atti che superano o vanno al di là della coerenza nella vita personale, sia nel suddito, che deve poter distinguere ed essere saldamente guidato da leggi oggettive, la cui verità e obbligatorietà non dipendono dalla coerenza della vita morale del soggetto che lo guida. Possiamo dire che vi è un indebito passaggio dall'oggettivo al soggettivo che confonde i due ambiti e indebolisce la forza sia dell'atto di governo in chi lo esercita, come dell'atto di sottomissione in chi deve obbedire. La mentalità dominante, che considera prevalentemente la persona e la sua soggettività rispetto alla verità nella sua oggettività, porta facilmente a ridurre il magistero della Chiesa alla capacità testimoniale delle persone che ne sono investite. In altri termini, l'atto magisteriale sarebbe indebitamente condizionato nella sua sostanza dalla coerenza morale dei ministri che lo esercitano. Occorre allora dire che se tale coerenza rappresenta l'ideale e conferisce splendore agli stessi atti del governo e del magistero, tanto da doverla indefessamente sollecitarla, invocarla come un grande dono di Dio, tuttavia l'atto magisteriale nella sua intera sostanza oggettiva non è incrinato dall'assenza di coerenza di chi lo esercita, ma mantiene la sua validità oggettiva e la sua forza vincolante. Se un ministro per esercitare il magistero e il governo dovesse attendere di conseguire in se stesso la coerenza morale con ciò che annuncia e stabilisce, non potrebbe mai procedere agevolmente a un atto di magistero o di governo. Similmente, se chi è sottoposto a tale magistero dovesse verificare ed esigere in chi insegna e governa la coerenza, non avrebbe mai un motivo sufficientemente fondato per obbedire. La forza dell'autorità umana sta nella consonanza oggettiva con i contenuti della legge naturale e quella dell'autorità soprannaturale nella consonanza con la legge rivelata di Dio. L'equivoco in tale materia ha portato a indebolire l'esercizio dell'educazione e del governo nella famiglia, ad esempio, nelle istituzioni, nella società civile, e anche a inclinare non poco l'adesione piena e convinta al magistero all'interno della Chiesa.
Ecco, un'altra espressione, questa volta di Giovanni XXIII, è stata spesso interpretata in modo scorretto. Giovanni XXIII diceva: sempre preoccupati, salva la fermezza e i principi del credo e della morale cattolica, di guardare più a ciò che unisce che a quello che separa e suscita contrasti.
Questa importante frase di Giovanni XXIII ha inciso notevolmente nella mentalità ecclesiale. Possiamo dire che nella sua completezza unisse insieme, in modo egregio, la verità con la carità. Bisogna però fare attenzione, è diventato usuale citare a metà queste parole del Papa. Infatti l'inciso «salva la fermezza e i principi del credo e della morale cattolica» normalmente non si sente dire. E in questo modo si strumentalizza la frase di Giovanni XXIII come base al relativismo dottrinale e morale ed anche a un ecumenismo falso e fuorviante. Purtroppo, alla luce di questo inciso di Papa Giovanni, però così indebitamente ridotto, il magistero è stato visto come una remora, un freno al dialogo e all'incontro, soprattutto un freno all'ecumenismo. Anche il Papa Paolo VI assume questo principio, ma con preciso discernimento ne indica anche i limiti invalicabili. Cito una sua espressione: volentieri facciamo nostro il principio, mettiamo in evidenza anzitutto ciò che ci è comune prima di notare ciò che ci divide. È questo un tema buono e fecondo per il nostro dialogo. Siamo disposti a proseguirlo cordialmente. Ma dobbiamo pur dire che non è il nostro potere transigere sull'integrità della fede e sulle esigenze della carità. Ispirati quindi da questo pensiero giovanneo, ma inteso in modo deviato e monco, si è formata una mentalità dagli affetti assai perniciosi, di sospetto e contrasto col magistero della Chiesa, che non viene seriamente ascoltato, rettamente compreso e religiosamente accolto. Anzi, si è creata un'abitudine contagiosa che ormai si è diffusa in molti ambienti ecclesiastici. Essa impone un approccio al magistero minimale, critico, soggetto a giudizio privato. In realtà ci si pone fuori e sopra il magistero della Chiesa e ci si affida in modo gratuito a ideologie di pensatori, movimenti, correnti di pensiero e di azioni privi di quell'autorità che non hanno ricevuto dal Signore, ma unicamente dalla forza della loro opinione. Si teme per la libertà e lo sviluppo del pensiero e anche per gli impulsi carismatici dello spirito che sarebbero frenati, si dice, dalle determinazioni oggettive e stringenti del magistero, ma non si comprende che proprio esso garantisse la vera libertà nel senso della piena adesione alla verità naturale e rivelata. È illuminante a questo proposito, in questa prospettiva, il pensiero del beato Newman, che dà ragione all'intrinseca dimensione tradizionale del magistero della Chiesa e alla sua funzione di remora. E proprio nella fedeltà a questo suo ruolo, esso assicura l'ancoraggio vitale al deposito della fede nello sviluppo coerente lungo i secoli. Newman comprende che il compito della Chiesa non è stimolare novità in campo dottrinale, ma vigilare che tali novità non debordino mai dal vero, anche con atteggiamenti repressivi quando necessario. Egli afferma: nella ricerca teologica sono sempre stati gli individui e non la Santa Sede a prendere l'iniziativa e a dare le direttive all'intelligenza cattolica. Anzi, uno dei rimproveri che si muovono alla Chiesa cattolica è quello di non aver fatto nulla di nuovo e di avere soltanto servito da remora o freno allo sviluppo della dottrina. Dice Newman: è un'obiezione che io accetto come verità, perché penso che quello sia lo scopo principale del suo straordinario dono.
È possibile allora prescindere dal dono della fede teologale per fare teologia e per comprendere anche pienamente il magistero della Chiesa?
Il valore del magistero è anche compromesso dalla scomparsa della coscienza relativa al dono immenso della fede teologale, cioè quella che lo Spirito Santo infonde in noi nel battesimo. E anche la mancanza di coscienza del senso vivo della gravità dei crimini contro questa fede, quali l'eresia, l'apostasia, lo scisma. Il dono della fede teologale necessario alla salvezza eterna, perché senza fede non si può piacere a Dio, viene relativizzato e anche cancellato rispetto, si dice, alla carità, intesa tuttavia solo come filantropia. E allora succede che, pur di dialogare e di andare d'accordo, si tende a sacrificare con superficialità l'integrità del depositum fidei. Ma allora ci si domanda, come giustificare un'adesione di fede fino all'effusione del sangue dei martiri in tutti i tempi? Essi sarebbero dovuti diventare duttili, possibilisti, aperti, democratici, liberali, verso le più disparate posizioni del pensiero religioso, filosofico, morale dei vari popoli in cui vivevano. Perché lottare fino a subire la morte, quando si sarebbero potuti intendere e avrebbero potuto contribuire con apertura mentale alla scoperta del vasto prisma delle mutevoli e variegate espressioni di una verità sovrabbondante e inattingibile in modo pieno? Anche qui il Papa Benedetto XVI rileva con chiarezza, cito: se pensiamo ai 2000 anni di storia della Chiesa, possiamo osservare che, come aveva preannunziato il Signore Gesù, non sono mai mancate per i cristiani le prove che in alcuni periodi e luoghi hanno assunto il carattere di vere e proprie persecuzioni. Questo però, malgrado le sofferenze che provocano, non costituiscono il pericolo più grave per la Chiesa. Il danno maggiore, infatti, essa lo subisce da ciò che inquina la fede e la vita cristiana dei suoi membri e delle sue comunità, intaccando l'integrità del corpo mistico, indebolendo la sua capacità di profezia e di testimonianza, appannando la bellezza del suo volto.
E la forma è una riflessione sulla forma e il linguaggio impiegati dal Magistero. Hanno un'importanza secondaria? Sono la forma e il linguaggio possono essere trascurabili? Si può inventare qualche altra espressione del Magistero, qualche altra forma, qualche altra forma di linguaggio, appunto?
Direi che non sono da sottacere due scelte fatte dai recenti sommi pontefici, che non possono essere ritenute formalità di poco conto. Si tratta della sostituzione, nei documenti e nei discorsi, del noi pontificale con l'io personale, o anche del costume invalso di scrivere libri come autori privati durante il loro pontificato. Certamente ogni persona vigile, soprattutto se teologicamente preparata, saprà capire e distinguere i due ambiti, ossia l'atto di magistero dall'opinione privata del pontefice. Tuttavia tale distinzione non è scontata, né immediata per molti semplici fedeli, ma neppure per taluni intellettuali estranei alle realtà ecclesiale. È interessante come su questa questione, la questione del noi, si espresse con acume e precisione ancora l'allora Cardinal Ratzinger, e li scriveva così: l'aver cambiato il classico noi dello stile pontificale con l'io personale e immediato dello scrittore e dell'oratore, una simile rivoluzione stilistica non è da sottovalutare. A tutta prima può sembrarci l'ovvia eliminazione di un'usanza antiquata che non si intonava più ai nostri tempi. Ma non si deve dimenticare che questo noi non era solo una formula di retorica cortigiana. Quando parla il Papa, egli non parla a nome proprio. In quel momento, in ultima analisi, non contano niente le teorie o le opinioni private che egli ha elaborato nel corso della sua vita. per quanto alto possa essere il loro valore intellettuale. Il Papa non parla come un singolo uomo dotto, con il suo io privato, o per così dire come un solista sulla scena spirituale dell'umanità. E li parla attingendo dal noi della fede di tutta la Chiesa, dietro il quale l'io ha il dovere di scomparire. Mi viene in mente, a questo proposito, il grande Papa umanista Pio II, e ne ha Silvio Piccolomini, il quale da Papa doveva talvolta dire, attingendo appunto dal noi del suo magistero pontificio, cose che in contraddizione con le teorie di quel dotto umanista che precedentemente era stato lui stesso. Quando gli venivano segnalate simili contraddizioni, soleva rispondere: «Lasciate stare Enea, prendete Pio, il Papa». In un certo senso non è dunque un fenomeno innocuo se l'io rimpiazza il noi. Questo per approfondire la tematica. Dobbiamo ricordare che lo stile dimesso, il rapporto confidenziale, la comunicazione discorsiva, piana, priva di espressioni protocollari, che oggi il Magistero tende a usare prevalentemente, ecco, non deve però abbassare il tono sacro, l'autorità propria degli insegnamenti, e indulgere al pericolo di rapportarsi con essi come in un confronto di opinioni tra accademici. Vorrei concludere leggendo ancora una osservazione del Cardinale Ratzinger, che dice così: «Nella teologia è diventato nel frattempo quasi civetteria di moda il muoversi in distanza critica a riguardo della fede della Chiesa e far sentire al lettore che lui, il teologo, non è poi così ingenuo, così acritico e servile da porre il suo pensiero del tutto al servizio di questa fede. In tal modo, mentre la fede viene svalutata, le frettolose proposte di questi teologi non ne traggono alcuna rivalutazione, invecchiano in fretta come in fretta sono nate. Nasce allora di nuovo un grande desiderio, non solo di ripensare intellettualmente la fede in modo leale, ma anche di poterla vivere in modo nuovo».
Bene, grazie Don Enrico per questa sua riflessione. Ora, dopo uno stacco musicale, un breve stacco musicale, possiamo dare spazio alle domande degli ascoltatori. Ecco, chiedo che le domande siano brevi e pertinenti alla tematica di questa sera. Vi chiediamo di dirci inoltre il vostro nome e di indicarci la località dalla quale state chiamando. Grazie.
Posso parlare?
Prego, prego, può dirti il suo nome e la località anche da
sì.
Dove chiama?
Sono Francesca da Napoli, buonasera padre. Ho ascoltato molto la sua lezione, io sono una catechista e mi leggo ecco molto il catechismo della Chiesa Cattolica proprio per... Sì, pronto?
Pronto, prego, parli pure.
Ah, ecco, chiamo da Napoli, sono Francesca.
Sì, sì.
E volevo, ho ascoltato attentamente la sua catechesi e premetto che sono una catechista e quindi io ho come punto di riferimento sempre il catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, mi sono chiesta quali possono essere le teologie odierne che si discostano dal Magistero della Chiesa?
È difficile fare un elenco e soprattutto un elenco preciso con anche le motivazioni di queste teologie, però ciò che importa è il criterio generale. Abbiamo sentito una citazione del Papa Benedetto XVI, il quale dava un criterio, dice: la sintesi della fede nell'alveo dell'intera tradizione della Chiesa è stata offerta da Giovanni Paolo II, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, lei ha appunto accennato a questo. Bene, quelle teologie che rispettano i postulati fondamentali della fede, così come con semplicità vengono espressi nel Catechismo, comunque dai documenti magisteriali, ecco, sono fedeli. Il teologo, il pensatore, il ricercatore deve avere l'umiltà di tenere l'orecchio aperto, il cuore aperto alle varie dichiarazioni, ai vari interventi di coloro che nella Chiesa hanno questa autorità magisteriale, ecco, sapendo che l'esercizio di questo magistero non è semplicemente su basi umane, questo è importante, ma è un dono di Dio, no? Il magistero è dato attraverso il sacramento e quindi è il Signore stesso che si serve di questo strumento per tenerci nella fede, nell'ortodossia della fede, nella completezza della fede, per non farci imboccare con una teologia soggettivista, una strada taglia fuoco, cioè senza meta, e poi dover riuscire di nuovo per ripercorrere la strada dei secoli, la strada che percorre la Chiesa. Ecco, più un criterio che una esemplificazione di teologia. Grazie.
Ecco, possiamo dare spazio ancora.
Pronto? Pronto?
Prego, prego. Pronto?
Sono Salvatore da Roma.
Prego, Salvatore.
Senta, ho fatto una bella esperienza di fede, no? E sottolineerei l'aspetto, diciamo, della grazia e quindi questo fatto che uno riceve, diciamo, il perdono di Dio, il perdono dei peccati, no? E poi uno rimane sempre, si sforza di essere umile e quindi di avere l'obbedienza verso, diciamo, verso, diciamo, il magistero. Quindi secondo me è importante che uno faccia una bella esperienza di Dio, la conversione, perché solo così ci salviamo da tutte le teorie di relativismo, di razionalismo.
Va certo, bene? Ho capito. La parte spirituale nell'esperienza di fede è fondamentale, cioè avere il senso della presenza del Signore, parlare con Lui, abbandonarsi a Lui, invocare lo Spirito Santo, indubbiamente. Ma non possiamo ridurre questa esperienza di fede semplicemente a un sentimento oggettivo così come lo percepiamo dentro di noi. Dobbiamo aderire al Signore, ma in modo, diciamo così, oggettivo, come il Signore stesso ha parlato, secondo i contenuti che Egli ci ha dato nei Vangeli, nella Sacra Scrittura, così come la Chiesa crede. Quindi è necessaria l'esperienza della fede, deve sempre coniugare i due aspetti, l'aspetto interiore di rapporto col Signore vivo, ma anche con il contenuto oggettivo della sua parola, perché altrimenti c'è il rischio di fare un'esperienza che noi chiamiamo di fede, ma in realtà è il riflesso di una nostra mentalità soggettiva, quindi creiamo un nostro Dio, anche un nostro Gesù Cristo, anche un nostro Vangelo. Ecco, qui è importante il ruolo del Magistero e l'ascolto umile e sereno del Magistero della Chiesa, che ci dà garanzia di aderire a Cristo così com'è, secondo ciò che Egli stesso ha detto, secondo i mezzi che Egli ci ha dato per essere salvati. e non costruirci un idolo a cui possiamo dare anche il nome di Cristo Signore, eccetera, ma che non è oggettivamente il Signore. Il Magistero ci dà questa garanzia.
Prego, pronto?
Prego,
pronto?
Prego. Prego.
Buonasera.
Buonasera.
Volevo fare questa domanda a Don Enrico a proposito dell'usanza moderna di mettere il tabernacolo non più in posizione centrale rispetto all'altare, ma talvolta di sistemarlo proprio in modo da non essere visibile all'assemblea. Ecco, è quello che dovrebbe succedere anche in un paesino della provincia di Oristano, in cui appartengo, che per avere proprio avevamo un progetto della chiesa, però mancavano dei finanziamenti della CEI. E la CEI ci dà i finanziamenti soltanto se facciamo una piccola modifica, dicono piccola modifica, ma si dovrebbe spostare proprio la posizione del tabernacolo in una posizione laterale che non è più visibile all'assemblea. Ecco, io volevo chiedere questo, come ci dobbiamo porre noi parrocchiani, che in gran parte siamo proprio dispiaciuti di questa cosa e non...
Va bene, posso sapere il suo nome e da dove sta chiamando?
Gabriella. Gabriella.
Gabriella da?
Da Oristano. Dalla provincia di Oristano.
Va bene, è un po' fuori il tema della serata, però penso che Don Enrico può dare una risposta.
Ecco, sì, non è nel tema che abbiamo trattato, però possiamo dire così, il Santissimo Sacramento è per la fede cattolica, per la liturgia della Chiesa, è centrale, non c'è alcun dubbio. E questa centralità l'ha espressa anche il Papa Paolo VI quando disse che il tabernacolo è il cuore vivente, per così dire, il cuore pulsante delle nostre chiese. Ecco, quindi bisogna però valutare nel piano concreto dove porre questo tabernacolo. L'importante è che abbia sempre la centralità nello sguardo dei fedeli. Evidentemente poi la Chiesa nei libri liturgici stabilisce delle modalità, ecco, pensiamo anche alla modalità della cappella del Santissimo Sacramento, come oggi si tende a preferire, non significa un togliere centralità al tabernacolo, ma porre in una posizione, diciamo, che deve essere molto sacra e preziosa, dove la stessa adorazione eucaristica diventa più intima da parte del fedele. Quindi mai una decentrazione del tabernacolo, indubbiamente, come fosse un simbolo, ma una centralità che ha comunque delle forme diverse a secondo della struttura della Chiesa, ecco, e poi anche secondo le varie epoche della vita della Chiesa, degli edifici sacri, si sono trovate modalità diverse, ma rimane appunto questa mentalità di fede che il Signore è veramente il cuore.
Ecco, il tempo, cari ascoltatori, il tempo a disposizione è terminato. Ringrazio in nome di tutti Don Enrico per la sua esposizione. Prima di chiudere il collegamento chiedo però a Don Enrico la sua benedizione sacerdotale per tutti gli ascoltatori di Radio Maria, soprattutto per gli ammalati, gli anziani e i bambini. Ricordo che il prossimo appuntamento è, a Dio piacendo, per lunedì 13 gennaio 2013. Un cordiale buonasera da parte mia, Fabio Bertanini.
Saluto tutti voi, vi ringrazio della vostra pazienza. E abbiamo iniziato invocando la Vergine Maria, così concludiamo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.